contro Radio Notizie Estate.
Alle 12.47, un ben trovati da Sandra Salvato per questa edizione della Newsline a cura della redazione regionale di Controradio. Partiamo subito con la cronaca. Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Linea in diretta per i dettagli a Chiara Briglia della linea.
Sì Sandra, l'allarme è scattato alle 8.18 di questa mattina per un infortunio avvenuto alla ditta Santucci in via provinciale Avenza a Massa. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato, come dicevi, da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo per il lavoratore non c'era già più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto un'auto medica di Carrara, un mezzo infermieristico, un'ambulanza della pubblica assistenza, oltre alle forze dell'ordine. Presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL Toscana Nord-Ovest, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Saranno naturalmente le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I dati storici consolidati dalle ASL territoriali rilevano una media drammatica di circa un infortunio ogni 2 giorni all'interno dei bacini marmiferi. Negli ultimi 20 anni si contano oltre 15 morti complessive nelle sole cave di Carrara. Appunto, tra i casi più recenti lo ricordiamo, il decesso di un operaio di 59 anni ad aprile 2025, rimasto schiacciato a causa del ribaltamento di un mezzo pesante da cava. Ed oggi questa tragica notizia. I sindacati si stanno mobilitando per indire 8 ore di sciopero per domani. Daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. Torniamo a parlare poi di terremoto. L'assenza di feriti e danni dopo le scosse registrate ieri in Toscana è un'ottima notizia, ma a maggior ragione è importante ricordare un concetto fondamentale: guai ad abbassare l'attenzione sulla prevenzione. Proprio per questo è importante che cittadini e comunità siano preparati ad affrontare questi momenti con maggiore consapevolezza. A dirlo è Claudia Nati, che è presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, commentando le scosse di terremoto con epicentro vicino a Pisa e avvertite in gran parte della Toscana settentrionale.
Veramente il patrimonio toscano, insomma comunque il patrimonio italiano, è un patrimonio in gran parte precedente agli anni in cui erano in vigore le norme sismiche. Questo non vuol dire che le case non siano totalmente inadeguate, ma sicuramente non possono nuocere degli interventi di miglioramento sismico, anche piccoli interventi locali. Comunque conviene sempre far valutare l'edificio di proprietà o comunque gli edifici pubblici a dei tecnici esperti che possano valutare eventuali interventi di miglioria che possano aumentare la sicurezza nei confronti della vulnerabilità sismica. Anche nell'occasione di ristrutturazioni o interventi agli edifici è sempre possibile fare interventi anche non troppo invasivi che possono migliorarne la qualità o comunque andare a ridurre eventuali possibili ribaltamenti locali o comunque inserimento di catene, cordolature, gli interventi che si possono fare per migliorare la risposta sismica degli edifici sono tanti.
Quindi il consiglio in ultima istanza che possiamo dare ai nostri ascoltatori qual è?
Sicuramente affidarsi a dei tecnici che possano fare delle valutazioni e in base alla situazione e alla possibilità economica dell'intervento studiare insieme a loro quali possono essere le migliorie da apportare all'edificio.
Proprio su questo un'ultima nota arriva dal gruppo di sismologia dell'Università di Pisa, che dice che la scossa principale di terremoto di magnitudo 4.3 delle 10.15 di ieri è stata localizzata pochi chilometri a sud-ovest di Pisa, in prossimità della costa, ad una profondità ipocentrale di circa 9 chilometri rispetto alle zone sismicamente più attive del paese. Questo evento infatti è avvenuto in un'area che, in base al catalogo parametrico, dicono, dei terremoti italiani, non ha ospitato in passato terremoti di magnitudo particolarmente elevata. Adesso parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a Firenze ad una donna che è stata inseguita e minacciata di morte in pieno giorno nella zona del gasometro. Maria, 33 anni, dice: ero in via Pisana per lavoro, mi sono rifugiata in un bar. La community Voci del Gasometro dicono: fatto gravissimo e non isolato. Domenico Guarino ne ha parlato con Riccardo Franci, Voci dal Gasometro.
e stiamo andando incontro a una deriva pericolosa e non è il primo episodio che accade, non è un episodio isolato ed è, diciamo, prevedibile che in una zona a forte rischio e con delle criticità peculiari come quella del gasometro accadono episodi di questo tipo. Noi siamo consapevoli di essere all'interno di un perimetro in cui si convivono delle realtà, quali quella del CERT, quale un'area particolare a livello di frequentazioni come quella del Lungarno Santa Rosa, pedonalizzata, non accessibile, non transitabile alle macchine, in cui quotidianamente risiedono e viene frequentata da personaggi di dubbia affidabilità, e questi episodi che prima erano solamente un timore adesso si stanno concretizzando come episodi reali. È una richiesta di attenzione la nostra, ovviamente, no? È il nostro desiderio di rendere l'area sempre più vivibile.
Cosa chiedete?
Qualche mese fa ci siamo illuminati di speranza quando abbiamo sentito parlare di queste figure di polizia locale e di un nuovo modo di presidiare, ma oggettivamente non c'è stato un riscontro positivo da quel punto di vista, questo bisogna dirlo. Non li abbiamo visti, sinceramente no, non li abbiamo visti, non è stato notato nessuna differenza, nessun impatto sulla vita di quartiere.
Parliamo ancora dell'ondata di calore che continua a interessare Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, che ha esteso il codice rosso anche ad oggi. Ieri le massime hanno registrato 41 gradi nella stazione dell'Orto Botanico, 40 nel Giardino di Boboli, 39 a Firenze all'università. Anche per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. Ne ha parlato Chiara Brilli con Giorgio Bartolini dell'AM.
Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche isolato e breve rovescio, più probabilmente sull'Appennino orientale, ma in un contesto di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Anche domani alta pressione, temperature pressoché stazionarie, qualche nuvola in più nel pomeriggio, con possibilità di qualche isolato e breve temporale, più probabile anche domani sull'Appennino orientale, e potrebbe anche fare la comparsa un breve temporale anche nella zona della Miata, però il caldo comunque non si attenua per il momento.
Sempre a questo proposito, nonostante un inizio d'estate, come sappiamo, caratterizzato da condizioni climatiche severe per le temperature elevate, l'impatto complessivo sulla mortalità in Toscana è risultato relativamente contenuto, è quanto emerge dal rapporto del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera relativo al periodo 25 maggio-30 giugno pubblicato da Ars Toscana. Secondo i dati di Copernicus, giugno 2026 è stato il secondo mese di giugno più caldo mai registrato, con anomalie termiche che in Europa hanno raggiunto valori medi al di sopra dell'1,78 gradi rispetto al triennio climatico 91-2020, e in Italia hanno superato i valori climatici di riferimento fino a oltre 5 gradi per la temperatura apparente massima. Anche le tre città toscane incluse nel sistema di sorveglianza, Firenze, Prato e Livorno, sono state interessate da temperature superiori ai valori climatici di riferimento, con livelli di allerta elevati durante la seconda metà di giugno. E rimaniamo comunque in tema, perché sono 10 a Firenze i giardini scolastici depavimentati, interventi che rientrano nel piano in corso per trasformare i cortili degli istituti cittadini in spazi più naturali, permeabili e vivibili, capaci di contrastare gli effetti delle ondate di calore. Un'operazione che rappresenta uno degli assi portanti del piano del verde. Gli interventi hanno già interessato le scuole Mazzanti, Fanciulli, Policino, Petrarca, Gigante Gentile, Rodari, Don Minzoni, Don Milani e Gramsci, dove si sta tra l'altro svolgendo una seconda fase di lavori, mentre alla Martin Luther King le operazioni sono in corso. Sentiamo la vice sindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani, intervistata da Domenico Guarino.
Questo è un programma di interventi che appunto è iniziato con queste prime 10 scuole, ma continuerà in altre scuole, che è appunto liberare le superfici asfaltate dei cortili scolastici e sostituirle con soluzioni basate sulla natura, e quindi con recupero di verde. con l'inserimento di alberature o comunque laddove è necessario, diciamo così, per anche per motivi di fruibilità degli spazi e via discorrendo, anche con superfici che però sono superfici ad alta riflettanza e permeabili, quindi che tengono insieme la necessità di non accumulare troppo calore per poi, come sappiamo bene, rilasciarlo come fa l'asfalto, e dall'altra parte superfici porose che permettono all'acqua di penetrare all'interno del terreno e quindi non essere impermeabili. C'è una sfida che a Firenze è una sfida che hanno un po' tutte le città. Noi abbiamo deciso appunto di iniziare dalle nostre aree verdi e dai nostri cortili scolastici, dalle nostre scuole, anche per la ragione che prima si diceva, cioè che c'è anche un messaggio educativo importante, oltre che maggiore benessere in questo caso per i nostri bambini e le nostre bambine.
La cultura, 50 milioni di lavori nei prossimi 2 anni per gli Uffizi, ne ha parlato oggi in conferenza stampa il direttore delle gallerie Simone Verde, l'ha seguita per noi Domenico Guarino, a te la linea, Domenico.
Sì, come dicevi, decine di progetti, alcuni conclusi, altri in svolgimento e rampa di lancio, il totale di 50 milioni appunto che nel giro di 2 anni trasformeranno il complesso museale, Galleria degli Uffizi, Galleria delle Statue, delle Pitture, Palazzo Pitti fino a Giardino di Boboli. I cantieri coprono ogni area di intervento, riallestimenti museografici, restauri, rifunzionalizzazione, nuova illuminazione, ambienti più accoglienti, nuovi servizi. Tra le altre cose, a Boboli è previsto il recupero funzionale dell'anfiteatro per realizzare spettacoli pubblici, investimento di 3 milioni in questo caso. A Palazzo Pitti sarà musealizzato l'ultimo piano, il quarto, che attualmente è chiuso. Agli Uffizi saranno invece realizzate la sezione introduttiva di storia delle collezioni e un nuovo ingresso nella sala monumentale, cui i cantieri partiranno tra qualche mese. Avviato infine il rifacimento dell'intero apparato didascalico del museo e della segnaletica del complesso, attenzione anche per gli apparati dedicati alla sicurezza conservativa. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Bagno a Ripoli avrà il suo primo campo pubblico da basket, sarà dedicato al Varva. Edoardo Varvarito, cestista e grande appassionato di sport, è scomparso in un incidente la scorsa settimana a soli 17 anni. Ad anticiparlo il sindaco Francesco Pignotti, che abbiamo intervistato e che ai nostri microfoni illustra anche il piano di interventi triennali sull'impiantistica sportiva del comune.
Abbiamo preso una decisione, l'abbiamo fatto insieme alla famiglia di Edoardo Varvarito, che purtroppo è quel ragazzo di 17 anni scomparso tragicamente la scorsa settimana, e per cui abbiamo anche deciso di proclamare il lutto cittadino. Ecco, lui era un cestista, così come lo è suo padre, dirigente di squadre importanti anche su Firenze, ex giocatore, quindi abbiamo deciso di realizzare un nuovo campo che già avevamo progettato al Giardino dei Ponti a Bagno a Ripoli, un campo da basket libero, pubblico, quindi a cui si può accedere e giocare. Abbiamo deciso insieme alla famiglia di intitolarlo proprio ad Edoardo. Oltre a questo, poi abbiamo presentato anche un investimento sull'impianto Pazzagli, che è un impianto calcistico dove attualmente gioca il Grassina, che è il Grassina in gestione. Questo impianto lo completeremo e poi faremo lo stesso ad Antella, con un'area sportiva, anzi polisportiva, perché come anche all'Antella faremo quest'area polisportiva anche qui con il baseball, che è uno sport che all'Antella ha radici antiche, con una piccola palestrina, un'area fitness, più altri investimenti che abbiamo avuto modo di illustrare.
Il tempo per oggi, sereno, poco nuvoloso, ma nel pomeriggio c'è lo sviluppo di una nuvolosità cumuliforme sulle zone interne, con possibilità di isolati rovesci o brevi temporali. I venti saranno deboli a regime di brezza, i mari calmi o poco mossi, le temperature stazionarie o in lieve calo, ma ancora ben superiori alla norma. È davvero tutto per questa edizione, la Newsline torna come sempre intorno alle 18.45. Da Sandra Salvato e dalla redazione, un buon proseguimento di giornata.
Contro Radio Notizie, estate.